San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 51esima puntata. Nel sotterraneo della morte. La provvidenza ha disposto che questo polacco ci fosse nella persona del signor Bruno Borgowiec, interprete, come si è visto nel bunker della morte. Non si può leggerne la relazione senza restare non si sa se più profondamente inorriditi o più altamente edificati. La riportiamo nella sua nuda ed impressionante integrità. Dopo aver letto l'articolo Ricordi degli ultimi momenti della vita del padre Massimiliano Kolbe, relazione di Don Sveda nel Resegni Epocalanei, vorrei descrivere i suoi ultimi giorni di permanenza nel sotterraneo del campo di Auschwitz. Ero allora segretario ed interprete del detto sotterraneo e ripensando alla sublime condotta davanti alla morte di questo eroico uomo che meravigliava persino le guardie della Gestapo, ricordo ancora con tutta precisione gli ultimi giorni della sua vita. Il blocco numero 13, situato nella parte destra del campo, era circondato da un muro alto 6 metri. Nei sotterranei v'erano delle celle a pian terreno, ove aveva stanza la compagnia di disciplina. Alcune celle avevano delle finestrine e brande, altre ne erano senza e buie. Ad una di queste celle, nel luglio 1941, fatto l'appello serale, condussero i 10 prigionieri del blocco numero 14. Dopo aver ordinato ai poveri condannati davanti al blocco di spogliarsi del tutto, li spinsero nel luogo dove già si trovavano circa altre 20 vittime dell'ultimo processo. I nuovi arrivati furono accompagnati in una cella separata. Chiudendo, le guardie sghignazzando dicevano: «Vi seccherete come tulipani». Da quel giorno gli infelici non ebbero più alcun cibo. Ogni giorno le guardie, facendo le visite di controllo, ordinavano di portare via i cadaveri dei morti nel corso della notte. Durante queste visite fui sempre presente, poiché dovevo scrivere i nomi di matricola dei morti, oppure tradurre, in tedesco dal polacco, le conversazioni e le richieste dei prigionieri. Dalla cella dove erano gli infelici si udivano ogni giorno le preghiere recitate ad alta voce, il rosario e canti religiosi, ai quali si associavano anche i prigionieri delle altre celle. Nei momenti di assenza delle guardie scendevo nel sotterraneo per conversare e consolare i compagni. Le calde preghiere e gli inni alla Santissima Vergine si diffondevano per tutto il sotterraneo. Mi sembrava di essere in chiesa. Incominciava il padre Massimiliano Kolbe e tutti gli altri rispondevano. Qualche volta erano così immersi nelle preghiere che non si accorgevano della venuta delle guardie per la solita visita. Finalmente, alle grida di queste, le voci si spegnevano. Nell'aprire le celle, i poveri infelici, piangendo fortemente, imploravano un pezzo di pane e un po' di acqua, ciò che era loro negato. Se qualcuno dei più forti si avvicinava alla porta, riceveva subito dalle guardie calci al ventre, cosicché, cadendo indietro sul cemento, rimaneva ucciso o veniva addirittura fucilato. Quale martirio abbiano dovuto sostenere i prigionieri condannati ad una morte così atroce, lo attesta il fatto che i secchi erano sempre vuoti e asciutti. Dal che bisogna arguire che i disgraziati bevevano per la sete la propria urina. Padre Massimiliano Kolbe, di santa memoria, si comportava eroicamente, nulla chiedeva e di nulla si lamentava. Faceva coraggio agli altri, persuadeva i prigionieri a sperare che il fuggitivo sarebbe stato ritrovato ed essi sarebbero stati liberati. Poiché erano già tanto deboli, recitavano le preghiere sottovoce. Durante ogni visita, quando già quasi tutti erano distesi sul pavimento, si vedeva il padre Massimiliano Kolbe in piedi, oppure in ginocchio nel mezzo, con occhio sereno guardare i venuti. Le guardie conoscevano la sua offerta. Sapevano anche che tutti quelli che erano insieme con lui morivano innocentemente. Per questo, avendo rispetto per padre Kolbe, dicevano tra loro: «Questo sacerdote è proprio un galantuomo. Finora uno simile qui non l'abbiamo avuto». Questo tardivo rispetto verso il padre Kolbe da parte degli SS è confermato dalla testimonianza processuale del dottor Nicito. Come padre Massimiliano ha vissuto gli ultimi momenti nella compagnia penale nel blocco 11, lo so in parte dalla relazione del capo, un tedesco di quel bunker. Ho prestato cure a quel capo ed egli me lo ha raccontato, poiché conosceva il fatto, avendo accesso giornaliero nel bunker. Non ricordo purtroppo il cognome di questo capo. Questi mi ha raccontato che nel bunker il servo di Dio ha vissuto più a lungo degli altri, che sosteneva nell'animo gli altri, che pregava con i prigionieri. Il capo chiamò padre Kolbe un uomo straordinariamente coraggioso, un eroe addirittura sovrumano. Egli sottolineava pure che la persona del padre Kolbe, la sua calma, faceva grande impressione sugli SS che davano un'occhiata in quel bunker. Diceva che per gli SS era stata addirittura una scossa psichica. La morte. Trascorsero così due settimane. Nel frattempo i prigionieri morivano uno dopo l'altro, tanto che, al termine della terza settimana, ne rimasero soltanto quattro, fra i quali il padre Colbe. Ciò sembrava alle autorità che si protraesse troppo a lungo. La cella era necessaria per altre vittime. Per questo un giorno, 14 agosto, condussero il dirigente della sala degli infermi, un tedesco, il criminale Bock, il quale fece a ognuno le iniezioni endovenose di acido velenoso al braccio sinistro. Il padre Colbe, con la preghiera sulle labbra, da sé porse il braccio al carnefice. Non potendo resistere a quello che i miei occhi vedevano, e sotto pretesto di dover lavorare in ufficio, uscii fuori. Partita la guardia con il carnefice, ritornai nella cella, dove trovai padre Massimiliano Colbe seduto, appoggiato al muro, con gli occhi aperti e la testa chinata sul fianco sinistro. Era la sua posizione abituale. La sua faccia serena e bella era raggiante. Portai insieme con il barbiere del blocco, signor Klebik da Carvina, il corpo dell'eroe al bagno. Qui fu posto in una cassa e trasportato nella cella mortuaria della prigione. Così morì il sacerdote, l'eroe del campo di Auschwitz, offrendo spontaneamente la sua vita per un padre di famiglia, quieto e tranquillo, pregando fino all'ultimo momento. Nel campo poi, per mesi, ricordarono l'eroico atto del sacerdote. Durante ogni esecuzione veniva ricordato il nome di padre Massimiliano Colbe. L'impressione che ho riportata da questo ed altri simili fatti mi rimarrà sempre scolpita nella memoria. Nella luce dell'Immacolata. Il padre Massimiliano moriva il 14 agosto 1941, vigilia della solennità dell'assunzione della sua celeste mammina nei cieli della gloria. Essa, che era stata tutto il poema della sua vita, la luce della sua intelligenza e del suo genio, il palpito del suo cuore, la fiamma del suo zelo e l'estasi della sua preghiera, la sua ispiratrice guida, la sua forza ed il suo sorriso, la regina delle sue città e la dama dei suoi cavalieri. In una parola, la vita della sua vita, essa volle rapirlo a sé in luce di gloria, fra gli angeli osannanti al suo supremo trionfo. Anche il suo povero corpo, martoriato e consumato, ma soprattutto mortificato nei giorni dell'ultimo carcere, con una nudità che i suoi degenerati carnefici vollero infliggere a lui e ai suoi compagni di pena come estrema offesa alla dignità dell'uomo, e a lui particolarmente, come sacrilego oltraggio al suo carattere sacerdotale e alla santità dei suoi voti religiosi, anche il suo povero corpo, dicevamo, apparve in quel giorno quasi trasfigurato e rivestito di luce. Né si creda che così scrivendo noi indulgiamo di proposito alla fantasia, dandole parvenza di realtà. No. Lo desumiamo dalla testimonianza serena ed oggettiva del già citato signor Bruno Borgoviez, il quale per ben due volte e quasi con identiche espressioni ci assicura della radiosa luminosità del volto del padre Massimiliano dopo la morte. Anzitutto, nella relazione orale fattane al sacerdote Don Sveda, egli così si esprime: quando aprii la porta di ferro non viveva più, ma mi si presentava come fosse vivo. La faccia era raggiante in modo insolito, gli occhi largamente aperti e concentrati in un punto, tutta la figura come in estasi. Questo spettacolo non lo dimenticherò mai. Ulteriormente, poi, nella relazione scritta da noi più sopra integralmente riportata, egli così racconta: partita la guardia con il carnefice, rientrai nella cella dove trovai il padre Massimiliano Kolbe appoggiato al muro e la testa reclinata su di un fianco. La sua faccia, serena e bella, era raggiante. Nota dominante, dunque, la luminosità del suo volto raggiante. Quei raggi, come già le chiome d'oro di Agnese, dovevano, diffondendosi, ricoprire quasi di un velo candido la nudità di quelle caste membra a Dio consacrate, a riparazione del sacrilego oltraggio patito. La sua faccia bella e serena. Nessuna traccia, pertanto, doveva essa presentare delle violente contrazioni che sono segno e conseguenza dell'asprezza della lotta finale e che a volte alterano in modo impressionante la fisionomia di chi è morto. Gli occhi aperti largamente, concentrati in un punto, tutta la figura come in estasi. Noi piamente crediamo che la celeste mammina abbia voluto premiare il figlio devotissimo e l'apostolo ardente nell'ora del suo tramonto, apparendogli dolcemente protesa nell'atto di invitarlo al suo materno estasiante amplesso, e che, traendo a sé lo spirito, abbia voluto lasciare sulla materia inanimata un riverbero del suo luminoso candore e nella fissità delle pupille un segno sensibile della sua apparizione e un simbolo della eterna e immutabile visione di Dio nella gloria. Ancora un particolare, cui abbiamo già sopraccennato. Ogni giorno, dice il Borgoviez nella sua relazione orale a Don Sveda, arrivavano a noi dalla porta di ferro le voci degli inni alla Madonna. La presenza dunque dell'eroico padre aveva convertito l'orrenda cella in un tempio. Aveva sostituito la depressione disperante dell'animo dei compagni con uno slancio irresistibile verso i cieli sereni, dai quali sorride Maria Immacolata, madre di misericordia e porta del cielo. Aveva convertito i gemiti delle loro agonie in armonia di canti, in un intreccio commovente di voci di speranza, di rassegnazione e di amore. Se il Borgoviez avesse appressato l'orecchio al capo reclinato del padre Massimiliano, egli avrebbe udito vibrare ancora sulle sue labbra l'ultima nota di un canto che ormai si armonizzava e si fondeva col canto degli angeli. E il suo corpo? Il fatto che esso ebbe l'onore di un feretro, privilegio ben singolare, dato che i cadaveri erano portati direttamente al crematorio, e il fatto che esso ebbe pure modeste esequie, come può presumersi dalle testimonianze suriferite, avrebbe potuto farci sperare che gli fosse concesso anche l'onore di una sepoltura. Ma purtroppo il rigore dei regolamenti del campo gliela negò. Secondo la testimonianza del padre Isidoro Kosbiav, padre Massimiliano più volte durante la vita esternò il desiderio di morire in giorno sacro alla Vergine. Pare che la Madonna abbia voluto esaudire il voto del suo servo cavaliere. Fu ucciso nella vigilia dell'Assunzione, perché l'olocausto venisse consumato nella solenne festività dell'Assunzione. Nel giorno dell'Assunzione, 15 agosto, venerdì, si fece il funerale. La sua salma, cioè, dopo essere stata estratta dalla cella mortuaria e racchiusa in una cassa di legno, fu portata al crematorio e bruciata. L'olocausto era consumato. Dal bunker alla gloria. Il reverendissimo promotore generale della fede, comunemente conosciuto come l'avvocato del diavolo, così concluse la sintesi biografica del nostro santo, premessa alle animadversiones contro le virtù. Le ceneri del servo di Dio, disperse al vento, divennero come un immenso polline che, trasvolando oltre la tetra cinta del campo di morte, suscitò un po' dappertutto germi di ammirata commozione. Pur tra gli orrori della guerra e le devastazioni materiali e morali del dopoguerra, non pochi sentirono che nel caso del tulipano di Auschwitz, reciso da mani omicide, perché si era reclinato in un'offerta d'amore, poteva nascondersi un richiamo superiore che andava raccolto. Non meno favorevole la conclusione della sua requisitoria. Nell'ammainare le vele sento il bisogno di dichiarare che, pur trovandomi sulla sponda opposta, solo a fatica sono riuscito a sottrarmi al fascino che promana dalla figura di questo pazzo sublime. Con lui si respira l'aria purissima delle alture. Abbiamo la certezza che il benevolo lettore della nostra ricostruzione biografica abbia respirato l'aria purissima delle alture colbiane, tra le quali due si innalzano ad altezza vertiginosa. L'ardore inesausto con cui, all'unisono con la sua anima, avida di dedizione, e febbrilmente lanciata oltre ogni limite e oltre ogni ostacolo, lavorò alla realizzazione di un suo disegno amorosamente, genialmente e audacemente concepito, l'avvento del regno sociale dell'Immacolata. E l'oblazione spontanea che fece della sua vita per la salvezza di un suo compagno di prigionia nel campo di sterminio di Auschwitz. La purezza di questa atmosfera soprannaturale, sprigionantesi dal padre Kolbe, è stata avvertita durante la sua vita e subito dopo la morte. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 51ª puntata.